Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori di Radio Imago. Qui è Emanuela che vi parla. Per questa trasmissione mi sono spostata in una galleria d'arte perché sono venuta a intervistare una persona, una pittrice che tra poco sentirete. Ricordo a tutti che questa trasmissione è Artemisia, viaggio al centro del colore, quindi ci occupiamo sempre di colori, di arte, di pittura in particolare. La nostra amica si chiama Anna Maria Sironi ed è una pittrice che lavora anche in questa galleria d'arte. Ora ve la presento, eccola.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Anna Maria Sironi, come ha detto già Emanuela, sono pittrice, grafica e lavoro nella galleria d'arte Ars Italica di Milano.
Allora Anna Maria, io vorrei che tu raccontassi ai nostri ascoltatori che cosa dipingi.
Io dipingo soprattutto paesaggi urbani, facciate di case, finestre, cose molto particolari, e dipingo a tempera, non a olio, perché mi piace come materia.
È molto curiosa e interessante questa cosa delle case. Io ho visto nei tuoi lavori che ci sono spesso dei particolari, delle porte, dei coprifili, degli elementi decorativi architettonici. Come mai questo interesse?
Ma non è un interesse particolare per questi dettagli, solo che riproducendo la realtà e fotografando le case, soprattutto rustiche, ok, ci sono questi fili, comunque le civiltà si sovrappongono, per cui anche su una cosa antica ci può essere la lampada,
certo,
moderna.
Delle contaminazioni, certo, stilistiche, infatti. Qualcuno ti ha detto qualche volta, magari ha cercato di interpretare dal punto di vista psicologistico, come fanno spesso i critici, no? Le tue scelte, nel senso la porta come elemento separatore tra interno ed esterno, cioè questo tipo di lettura non è mai stata fatta?
No, nessuno mi ha mai psicanalizzato da questo punto di vista, solo che questo amore per il particolare mi viene dalla professione di grafica, per cui io sono abituata a lavorare in due dimensioni e difficilmente potrò dipingere una cosa in prospettiva o con più piani, è sempre piatto.
Ho capito, infatti avevo in mente poi di chiederti un confronto tra queste due anime comunicative che hai. Adesso ascoltiamo insieme un po' di musica e poi riprendiamo il discorso.
Look at me up at 5 a.m. and the ships keep coming through. It's 150 steps up to the place where I work. It's a lighthouse tower on the wharf. Most of the time there's nothing much to do. Sometimes I help out spotting fires, but you'll never know
one sailor in that blow. You never know. Oh, you.
Sempre Anna Maria Sironi insieme con Emanuela alla Galleria Ars Italica. Anna Maria, abbiamo detto, fa la pittrice di professione. È figlia d'arte perché anche suo padre era un pittore ed era un pittore abbastanza affermato, possiamo dirlo. Io volevo chiedere ad Anna di parlarci di lui. Lui purtroppo non è più tra noi, però ha lasciato un gran numero di opere molto molto belle. Vuoi raccontarci qualcosa?
Allora, mio padre era un pittore con talento naturale, perché aveva questa dote e ha cominciato a dipingere da ragazzino. Ha dipinto praticamente tutta la vita, tranne un intervallo di grafica pubblicitaria. Anche lui, io sono figlia d'arte in tutti i sensi.
Anche in questo senso, certo.
Sono figlia d'arte in tutti i sensi, sì. E quindi Gino Sironi è ormai abbastanza famoso in Italia e c'è qualcosa anche all'estero. Purtroppo a volte suscita la confusione tra Mario Sironi, che era un futurista che era del secolo scorso, per quanto anche mio padre fosse del secolo scorso, ma un pochino più avanti.
Possiamo dire le date, che così
sì,
magari...
Mio padre era nato nel 1912 ed è mancato nel 1999, alla tenera età di 87 anni, è mancato nel mese di agosto e ha dipinto l'ultimo quadro nel mese di luglio.
Scusa se mi inserisco un attimo, sì. Questa cosa qui dei pittori, della longevità dei pittori è abbastanza ricorrente. Secondo te l'arte aiuta a vivere meglio e più a lungo?
L'arte secondo me sì, aiuta anche a mantenere il cervello in funzione, perché chi va in pensione e non ha più interessi praticamente si lascia andare e a un certo punto
si spegne
come una candelina senza avere neanche un futuro. Insomma, non dico che uno a 80 anni pensi di avere un futuro, però che faccia di tutto per tirare avanti e per fare qualcosa mi sembra corretto,
per
vivere bene, certo. Infatti mio papà era di una serenità incredibile e nonostante gli 87 anni era lucidissimo di mente e per me era come parlare con un coetaneo.
Che bello,
sì, era stupendo.
Riempiva lo scarto generazionale.
Sì, decisamente. Devo dire che a volte i miei amici si trovavano meglio con lui che con me, con mia sorella.
Perché
era molto brillante, con la battuta pronta, sì, era molto...
Senti, e i soggetti che dipingeva erano tutti di uno stesso genere o aveva generi diversi?
No, erano generi molto diversi che andavano dal paesaggio al particolare, a volte anche lui, gli animali anche, amava molto, ma poi lui comunque non dipingeva solo a olio. Dipingeva anche ad acquarello, faceva dei disegni, ha illustrato delle enciclopedie, ha fatto delle tavole di fiori alpini all'acquarello che io ho ancora, cioè io ho un grandissimo materiale, una quantità enorme di cose fatte da lui.
Cose lasciate
da lui, sì.
Adesso ci interrompiamo un momento e poi riprendiamo il discorso, parleremo ancora delle tecniche e dei soggetti che usava Gino Sironi.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago. Radio Imago. I can get you high, so excited, love. Oh yeah. There ain't no substitute to get you flowing, just like coffee, love. Yeah, yeah, yeah. Watch out for yourself, man. You're the only one who will spend your means and time in line with all your favorite girl to feels. What a pill. Cause I cannot forget about Mary Poppins' birds. Haven't you heard? They need some food and I just smile. And words, oh.
Ancora Anna Maria ci racconta di suo papà Gino.
Parlavo appunto di questa varietà di materiale che ho, dai disegni addirittura di quando aveva 15-16 anni, album di scuola, eccetera, perché...
Scusami, lui era un autodidatta o ha fatto delle scuole specialistiche?
Dunque, lui era soprattutto un autodidatta. Ha fatto però, ha frequentato l'Accademia di Brera, da cui è stato buttato fuori. E questo lui lo dichiarava apertamente, perché erano subentrati i nuovi novecentisti tipo Lilloni eccetera, che erano i suoi insegnanti, e loro come tradizionalisti li hanno contestati, per cui lui a Lilloni ha messo una tela al collo.
Accidenti. Sì. Quindi c'erano delle divergenze,
esatto,
di fondo.
E comunque tutto questo materiale adesso sarà oggetto di una mostra molto importante il mese prossimo. Si aprirà il 17 di novembre a Villa Casati, che è il comune di Cologno Monzese.
E quanto resterà aperta?
Due settimane.
settimane. Per avere maggiori informazioni, cosa si deve fare? Si chiama il comune?
Si può chiamare il comune oppure si può, sì, si può chiamare il comune di Cologno Monzese.
Per avere gli orari,
sì, esatto.
Certo.
Sì.
E quante opere ci saranno in esposizione?
Penso una quarantina. Una quarantina tra oli, acquarelli, disegni, metterò un po' di tutto questa volta, perché ho delle cose che non posso esporre in gallerie normali, nel senso che sono album che non devono essere toccati perché sono un po' datati,
delicati.
Quindi sono delicati, lì so che ci sono delle vetrinette, per cui avrò la possibilità.
Anche
posto adatto, sì, certo.
Vuoi raccontare, magari descrivendo qualche quadro, il tipo di lavoro che lui faceva?
Dunque, lui era soprattutto un figurativo e non so, abbiamo questi paesaggi, lui esprimeva molto bene, aveva una grande passione per i cieli, per i cieli nuvolosi, per l'acqua che rendeva in una maniera straordinaria, i riflessi eccetera. E poi, vabbè, per gli animali aveva questo suo fondo di illustratore che insomma gli permetteva di rappresentare gli animali in maniera molto reale, con l'anatomia giusta, eccetera.
Infatti mi ricordo di aver visto delle opere sue, c'è cioè un cavallo da tiro, ad esempio, molto dettagliato, che però non è un disegno accademico, cioè è un dipinto interpretato, quindi fa una rappresentazione figurativa molto fedele, tuttavia c'è un grande spazio lasciato all'interpretazione.
Se no, senza esagerare, che c'è un filo di impressionismo nel suo figurativo. Non vorrei dire una cosa troppo importante, ma un filo di impressionismo c'è. E lui comunque ha avuto due periodi, perché ha iniziato a dipingere nel 1928, quando aveva 16 anni, ha interrotto nel periodo post bellico, diciamo, quando ha aperto il primo studio grafico, e poi ha ripreso nell'80 circa, e ha dipinto, appunto, come dicevo prima, fino a un mese prima della scomparsa.
Adesso ascoltiamo ancora un momento di musica e poi riprendiamo il discorso.
Love me like you do, baby. Every Radio Imago.
Ricordo a tutti gli ascoltatori di Radio Imago che possono scrivere nella casella di posta. L'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Scrivete le vostre impressioni, le vostre richieste, le vostre critiche. Adesso volevo chiedere ad Anna di illustrarci un pochino più in dettaglio le differenze dei due periodi della pittura di Gino Sironi.
Sono differenze sostanziali, nel senso che il primo periodo era più ottocentesco, diciamo, da ho dei soggetti di stalle alla Segantini piuttosto che dei paesaggi, perché da giovane ovviamente andava a dipingere dal vero, andava all'aperto.
Quindi era legato anche alla tradizione, quindi.
Esatto, sì, soprattutto. Dopo i 40 anni di grafica che ha fatto, ha cambiato decisamente, e stranamente i quadri che faceva da anziano, o perlomeno da maturo, erano molto più vivaci, molto più grandi anche, perché da giovane
ha cambiato anche il formato
che
tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma mio maestro mi raccontava, Luigi Lomanto, ci raccomandava sempre di tenere a bada il formato, perché lui diceva grandi quadri, grandi problemi, e il fatto che lui si sia lanciato nei grandi formati in età più avanzata secondo me indica anche un certo coraggio, no?
Infatti io, cioè, il pezzo più grande che ho è 110x90 su legno, per cui è anche abbastanza consistente in tutti i sensi. Esatto. Ed è hanno un taglio diverso, anche molto più fotografico, perché lui aveva una grande passione per la fotografia. Infatti io ho 5.000 diapositive in casa ancora sue, sì, e diciamo nel secondo periodo dipingeva da fotografie fatte da lui, chiaramente, quindi col suo punto
una
di
scelta,
vista,
taglio, certo, già studiato,
taglio già origine, suo, certo.
Possiamo fermarci qua e riprendiamo tra un momento.
Why don't we take a little piece of summer sky? Hanging on a tree, for that's the way to start to make a pretty world for you and for me. And for the sun we'll find a lemon bright balloon, you can hold the string. Oh, can't you see this little world of ours will be the prettiest things. We can gather rain enough from a stream to hold the happy faces. If you want a piece, I'll blow you a kiss or two. Take me in your arms and our little world will be the place of places. Nothing else to make but breakfast and love. We'll hang a little sign that just says paradise. Population too. I know together we can make a pretty world for me and for you, for you. That's what I'm longing to do, to do, to make a world with you. Just is paradise, population too.
Sempre Manuela su Radio Imago. Ora volevo chiedere ad Anna, visto che lei dipinge figurativo, così come anche suo padre dipingeva figurativo, seppure con due stili molto diversi, volevo chiederti, secondo te perché ha senso oggi dipingere figurativo, dopo tutte le polemiche che ci sono state negli anni 50 sulla legittimità più o meno della figura, della figurazione?
Secondo me ha senso perché mi sembra una comunicazione più chiara, perché l'astratto non tutti lo capiscono e alcuni pensano che sotto l'astratto ci sia un'impreparazione, cosa che non è assolutamente, perché anche chi dipinge astratto ha una sua forma mentis e non dipinge a casaccio, però
certo, poi scusami, deve anche ubbidire alle leggi della composizione, certo, della cromatologia, quindi certo, in ogni modo i linguaggi li deve possedere.
Però il figurativo è molto più semplice da capire anche per chi lo guarda, è più immediato, diciamo, secondo me.
Io penso che ci sia anche una forte carica evocativa nel disegno figurativo. In particolare sto pensando ai lavori di tuo papà, quelli campestri, gli animali, eccetera, che è facile che mettano in risonanza delle esperienze personali che l'osservatore ha fatto.
Risvegliano forse un po' di romanticismo nelle persone che si ricordano i bei tempi.
Beh, quindi il romanticismo non è morto, ben lungi dall'essere morto, viene tenuto in vita anche dalle esperienze artistiche. Anna, ti volevo chiedere, data la tua esperienza professionale che è sempre, diciamo, avanzata su due binari paralleli, che sono quello della grafica e quello della pittura, che rapporto c'è tra questi due mondi?
Non molto stretto, nel senso che la grafica è intesa come professione, come comunicazione, è molto tecnica, non è una professione artistica quella del grafico, è più tecnica. Ci vuole certo una dose di creatività che va bene sia per la pittura che per la grafica, però la pittura è un'espressione più spontanea, è meno studiata, anche se comunque ha una preparazione e tutto, però la grafica deve rispondere a tanti altri parametri che non sono quelli artistici
e che sono di solito imposti dal committente.
Esattamente, sono imposti dal committente, il quale di solito, se uno ha un'idea geniale, gliela taglia perché gli piace.
Questo succede un po' a tutti. Sentiamo ancora un momento di musica, poi riprendiamo con Anna che ci parlerà questa volta di cucina.
For regret. crazy short-lived devil in my mind. Decide to fight.
Cari amici di Radio Imago, siamo arrivati al nostro angolino gastronomico. Questa volta il compito di darvi una ricetta sarà di Anna, anche perché lei questo argomento, cioè questo collegamento fra arte e cucina, l'ha già fatto. Vuoi raccontarci come?
Sì, io ho inventato, se si può dire, tra virgolette inventato, la cucina colorata, nel senso che ho archiviato nel computer la bellezza di 20.000 ricette. Aspetta. Per argomento e riesco e ho proposto a volte, riesco a fare dei menu monocromatici senza ripetere gli ingredienti, usando solo ingredienti di stagione, perché chiaramente si sa che se vogliamo le ciliegie a Natale le troviamo, però sono cattive e costano,
esatto, un sacco di soldi, certo.
E quindi ho inventato, l'ho fatto anche in diverse occasioni, a seconda se c'è una ricorrenza, piuttosto che per esempio quando al Palio di Legnano c'era una contrada che aveva lo stendardo bianco e rosso, e ho fatto un menù tutto bianco e rosso.
Ah.
Per ben 92 persone, con un lavoro immane.
Quindi non solo un lavoro di progetto, in questo caso, ma anche di realizzazione.
Di realizzazione, sì. E comunque ho studiato.
Cosa hai fatto di bianco e rosso?
Mi ricordo molto vagamente. So che c'erano delle scaloppine con una salsina di peperoni e una besciamel. No, una besciamel, sì, comunque una crema
una
bianca.
Salsa.
E poi sinceramente è passato qualche anno, ce l'ho scritto ma non me lo ricordo.
Si può recuperare.
Sì, sì, altro che.
Tu avevi anche un progetto editoriale, no? Se non sbaglio, su questo.
Sì, io ho preparato il materiale per 5 volumi, sono libretti, uno verde, uno giallo, uno bianco, uno rosso e uno marrone, che contengono esclusivamente ricette di quel colore. Sono composti da 4 antipasti, 4 primi, 4 secondi e 4 contorni e 4 dessert.
Tutti rossi, tutti combinabili, quindi.
Tutti combinabili, però è chiaro che se io voglio fare un menù giallo potrei usare la zucca dell'antipasto al dolce, però
il risultato può essere
stomachevole. Per cui anche lo studio di cambiare gli ingredienti e combinare i piatti a seconda degli ingredienti cambiandoli.
Allora, aspettiamo ancora un momentino, ascoltiamo un po' di musica insieme e poi Anna ci dirà una ricetta verde, vero?
Airways has been making our way. We pull up to guess you're in her way, she can. I'm telling you, I got a master plan. I'm gonna get your boy, make you my man. Walking through the party with all my girls behind me, yeah, yeah. Suddenly I saw him, my heart it started jumping,
jumping.
Then he led me to the dance floor, then he held me closely.
Se il mago ti piace così tanto, il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Come promesso, vi do. Sono Anna, non sono Emanuela, è qui davanti a me che ascolta tutto orecchi. Vi do la ricetta verde. E sono le polpette di zucchine. Si fanno lessare le zucchine al dente, si schiacciano con una forchetta. Se possibile sarebbe meglio farle a vapore, che assorbono meno acqua. Si aggiunge parmigiano, aglio, prezzemolo, pan grattato, si fanno delle palline, si avvolgono nel pan grattato di nuovo e si friggono, per chi ama il burro nel burro meglio, altrimenti con un po' di olio e burro o solo olio, e vengono gustosissime.
Mi sembra una ricetta molto intrigante, provatela e poi magari come al solito, se potete fare un feedback, mandarci un'opinione, un pensiero in proposito, noi vi risponderemo.
That I used to
volevo chiedere ad Anna di descriverci un quadro di suo papà Gino che sia particolarmente rappresentativo del suo lavoro, che sia un po' il riassunto, il compendio di tutto quello che lui ha fatto e del progresso che ha fatto soprattutto nella sua attività pittorica.
Vorrei descrivere un quadro che a me piace particolarmente ed è quello che ho citato prima, di dimensioni abbastanza importanti, nel senso che è 110 cm per 90 su legno. Rappresenta un canale di Chioggia con due barche legate, una più grande e una piccolina, su cui sono buttate delle reti. Probabilmente evocano il ritorno dalla pesca. Sullo sfondo c'è una casa rustica con i mattoni a vista, una porta di legno un po' antica, una finestra con i gerani, una bicicletta appoggiata. Sono tutti segni di una vita che si svolge intorno a questa barca da pesca. Nell'acqua del canale si specchia la barca e ci sono dei riflessi veramente resi benissimo. Stupendi, è un quadro che piace moltissimo a tutti, che potrei anche far vedere via internet se qualcuno lo desidera.
Sì, in effetti noi di solito abbiamo un blog, perché quando c'è l'annuncio della trasmissione è possibile vedere delle immagini che mettiamo in linea. Quindi questo quadro, se riusciamo a estrapolarlo da quella presentazione che mi avevi mandato, lo mettiamo senz'altro nel blog. Volevi aggiungere qualcosa sul colore? Lui che tecnica ha usato in questa...
Beh, lui dipingeva a olio sicuramente e con una grande cura del colore, perché lui anche sulla tavolozza era ordinatissimo, metteva i colori in ordine con una certa sequenza, che è quella giusta, che io purtroppo non so perché non l'ho imparata, però devo dire che ho conservato anche la tavolozza perché era un'opera d'arte, è un'opera d'arte anche quella, decisamente.
Ascolta, tu come hai iniziato? Hai cominciato a dipingere osservando tuo padre, hai lavorato con lui, in quale modo ti hai iniziata?
Il grande desiderio di mio padre era che io cominciassi a dipingere fin da bambina, credo. Da bambina, chiaramente, come tutti i bambini, ho disegnato, poi ho fatto il liceo artistico e poi mi sono messa subito a lavorare nella grafica con lui. Però di pittura non se ne parlava e a un certo punto mi è venuta l'ispirazione, siccome anch'io ho fatto tanti viaggi, ho fatto tante fotografie, mi è venuta l'ispirazione di trasformare le mie fotografie in quadri. E il giorno che l'ho annunciato a mio papà, lui è stato contentissimo, e il giorno dopo mi ha fatto trovare una cassetta piena di colori, me li ha regalati.
Bello. Quindi comunque avete avuto, diciamo, lo stesso tipo di approccio, perché il legame tra fotografia e pittura l'avevate entrambi, quindi diciamo che forse è questa la traccia che hai seguito.
Sicuramente, quella della fotografia sicuramente, perché anch'io sono abbastanza appassionata, quindi ho fotografato da sempre, ho viaggiato tanto perché mio papà amava moltissimo viaggiare, quindi ho viaggiato con lui da ragazzina, poi ho continuato a viaggiare anche per conto mio, adesso che non sono più tanto ragazzina.
I viaggi che nutrono la mente e anche gli occhi.
Lifetime waiting for the light.
Anna, adesso hai, diciamo, ti stai allontanando dal mondo della grafica per riavvicinarti al mondo della pittura. Vuoi spiegare un po'?
Sì, mi sto allontanando appunto dal mondo della grafica perché ho iniziato da poco a lavorare nel mondo dell'arte come gallerista insieme alla titolare della Galleria Ars Italica di Milano. E quindi ho respirato il mondo dell'arte per tutta la vita e adesso ci entro a pieno titolo.
Vogliamo ricordare allora che prossimamente ci sarà una mostra di tuo padre a Cologno Monzese. Ridiciamo un attimo le date.
Sì, dal 17 novembre alla fine del novembre, adesso la data precisa non la ricordo, a Villa Casati a Cologno Monzese, che è la sede del municipio.
Io penso che riuscirò a mettere un po' di immagini sia delle opere di Anna che delle opere di Gino Sironi, però chi volesse saperne di più, chi volesse approfondire la conoscenza con questi due artisti potrà farlo cercando il catalogo presso la Galleria Ars Italica oppure presso la stessa Anna. Quindi se vuoi dirci la tua mail, così chi è interessato può contattarti.
Sì, la mia mail è sironiannamaria@tin.it.
Grazie ad Anna di essere stata con noi in questa occasione.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Imago.
Il tempo di questa trasmissione si conclude qui. Il nostro appuntamento è rinviato alla prossima settimana. Avrò nuove sorprese da proporvi.
un discorso fatto sempre sull'arte, ma dal punto di vista di un gallerista e di una figura diversa che potremmo definire un agente d'arte. Il mondo dell'arte, così come il mondo nel quale noi ci troviamo, si trasforma ogni giorno e ogni giorno offre sfaccettature e angoli di lettura differenti. Quindi ci sforzeremo di guardare dall'interno come il mondo delle gallerie d'arte e del mercato artistico si sta trasformando. Emanuela saluta affettuosamente e vi rimanda alla prossima settimana. Ciao ciao a tutti.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.